Sono molto grata al Ministro per aver organizzato questo convegno, questo seminario. Dico che seminario, perché ne dovremmo fare tanti. Perché ci stiamo confrontando su un tema molto preciso e la complessità del tema ce l'ha fatta capire bene adesso Michela, parlando di quella che è la realtà a Palermo, che sicuramente è diversa da quella di Bari, sicuramente è diversa da quella di Roma. Io penso, cerco di ritornare agli appunti che avevo preso, voglio dire, abbiamo tutte due relazioni molto belle, mi piace il bimbo, quella di famiglia e quella di Occhio Grosso. Ho concluso ascoltandole che entrambi hanno ragione e adesso cerco di spiegarvi perché. Sulla relazione di famiglia voglio richiamare l'attenzione su quella che non è la relazione intima, ma sulla relazione internazionale. Perché rischiamo di dimenticarci in questi altri problemi, cioè adozione dei singoli e adozione da parte delle coppie di fatto. Io personalmente sono favorevole sia all'una che all'altra. Devo dire che per quanto riguarda le coppie e qui quando si tratta di adozione dei singoli vengono in considerazione anche quelle persone che accogliendo minori che vengono per i soggiorni climatici creano delle relazioni con bambini e poi vorrebbero adottare e non potevano fino a poco tempo fa ottenere l'idoneità all'adozione. Adesso possiamo fare l'idoneità anche per i singoli e risolviamo il problema che riguarda quei legami con un bambino concreto che si sono già stabilizzati. Che cosa succede invece oggi che abbiamo questa ordinanza della Corte Costituzionale che consente di rilasciare l'idoneità anche ai singoli? Quando il singolo non ha ancora nessun riferimento con un bambino concreto. Perché la lettera D dell'articolo 144 prevede la possibilità di adozione da parte del singolo quando sia stata la constatata impossibilità di un avvio adottivo. Ora si sostiene che una persona singola qui in Italia potrebbe chiedere di essere dichiarata idonea in generale ad adottare un minore che si trovi in questa situazione all'estero, cioè nel senso che l'autorità giudiziaria straniera che dovrebbe stabilire se quel bambino si trova in una situazione di constatata impossibilità di affidamento adottivo, di constatata impossibilità di andare in adozione, in definitiva, diventa un po' complicato. Mi è stato sottoposto questo problema. Certo, sostiene che noi dovremmo rilasciare l'idoneità all'adozione internazionale con una persona singola anche in ipotesi che non abbia ancora realizzato nessun rapporto concreto con un bambino, nessun rapporto significativo con un bambino individuato. È una questione molto discutibile, però la dobbiamo affrontare. Io ho già una domanda in questo senso che si è andata al Tribunale per i minori di Roma. Ci pronunceremo e farò sapere che cosa deciderà il mio tribunale e però vedete che abbiamo necessità di confrontarci. Si tratta soprattutto di una persona di un giornalista, per quanto riguarda invece il problema dell'adozione mite, io dico che hanno ragione tutti e due i colleghi, perché entrambi esprimono delle esigenze che sono esigenze forti, sono esigenze reali. Occhio Grosso, giustamente, come diceva anche Michela poco fa, si preoccupa di quelle situazioni nelle quali un minore, dopo che è stato a lungo in affidamento familiare, non riesce ad avere una sua identità, non riesce ad avere delle persone che siano veramente responsabili nei suoi confronti. Cioè il minore non ha diritti nei confronti dell'affidatario. Se l'affidatario in stato adolescenziale si è stufato, non ce la fa, non, lo manda via, non ci sarà nessuno che lo potrà aiutare questo ragazzo. Se invece si tratta di genitori che hanno assunto la responsabilità di genitori adottivi, dovranno quantomeno mantenere nessuno, per esempio. Pagare la resta nella comunità che lo accoglierà in questi via di senso. Problema di identità personale, problemi di carattere psicologico, senza dubbio ce ne sono. D'altra parte, mi rendo conto, come secondo quello che dice Gino Paglia, che alcuni strumenti già li abbiamo. Perché non li siamo? Qui è una nostra seria responsabilità. Il fatto di dire, e l'ho detto guardate, anche quando Michela parlava poco fa, diceva, noi non ce la sentiamo di interrompere i rapporti, di rescindere i rapporti, avrebbe bisogno invece di mandare in adozione invece che schierare la sabbia lo facciamo, lo mandiamo in affidamento all'ipotermico, in affidamento rafforzato. Quindi. Ma quali rapporti rescindiamo? Noi rescindiamo i rapporti giuridici, non rescindiamo i rapporti delle relazioni affettive, i rapporti personali. Se non è necessario farlo, noi dobbiamo farlo. Cioè, ne abbiamo fatti tanti provvedimenti con i quali abbiamo stabilito che il minore schierato da stabile può continuare a mantenere i rapporti con i parenti, con il papà, con la mamma, oppure con i fratelli grandi, oppure con gli zii, che pur essendo affettuosi non sono però, non se la sentono di accogliere il bambino per tutto il giorno. Perciò riflettiamo anche su questo e cerchiamo di non meritarci poi una legge, che potrebbe essere una cattiva legge, giudicare dai progetti che sono stati presentati in questa materia, potremmo fare il rischio di meritarci una cattiva legge come quella che ci sta scrivendo condiviso. Anche quella è una legge che parte da un'affermazione di principio così importante, così condivisa, affermazione di principio che ci avevamo nel nostro diritto, perché era già contenuta nelle legislazioni internazionali, già recepite da noi, e perciò che noi avremmo dovuto applicare. E non l'abbiamo mai applicata quella legge. Gli affidamenti congiunti li abbiamo fatti pochi, li abbiamo fatti pochissimi. E se fosse se l'avessimo fatto, probabilmente non saremmo arrivati a una legge come quella che ci crea oggi tanti problemi, a cominciare dai problemi di competenza, per cui finiamo per considerare logica e razionale uno spostamento di competenza al tribunale ordinario sulla base di un'interpretazione che secondo me è poco fondata, scarsamente fondata, anche se il diritto poi alla fine si può dire tutto, e che rischia di trasferire al tribunale ordinario, cioè al tribunale, ai giudici spesso non specializzati, un carico di lavoro che invece attualmente abbiamo noi. Va bene, lasciamo perdere il problema dell'affidamento condiviso che credo dovremmo affrontare in un'altra sede, anche per quello che non ci devono vedere. Adesso ci vediamo 29 in Cassazione. Vediamo un pochino. Per quanto riguarda i rischi, ripeto, io condivido le perplessità di prima fatica su quei progetti di legge sulla differenza che sono stati presentati. E per quanto riguarda le prassi, la prassi del Tribunale di Bari mi sembra che faccia un po' ritorno a un criterio di supplenza. Io credo di capire che forse nella zona, nel distretto di Bari, probabilmente la situazione di servizi sociali è tale per cui il tribunale ha tenuto l'esigenza di farsi carico lui di selezionare le coppie per l'affidamento e per l'adozione mite. Ha ragione di dire quando dice che il problema dell'adozione mite dovrebbe essere affrontato con il problema dell'affidamento, e giustamente mi sembra che in questo seminario si è dato spazio a una bellissima relazione della dottoressa della psicologa che ha parlato prima, che sull'affidamento familiare ci ha chiarito molte cose. Quella relazione ci ha chiarito che quando si parla di affidamento familiare dobbiamo selezionare con molta attenzione le coppie degli affidatari. Però vi dico soltanto brevissimamente quello che si fa al Tribunale per i minorenni di Roma, dove riteniamo di applicare l'adozione di mite. Noi siamo convinti che la stiamo applicando in maniera diversa, come papà, ma la stiamo applicando pure noi. In che senso? Noi abbiamo nel Tribunale una camera di consiglio affidamenti che è costituita, allargata, costituita cioè da, ci riuniamo tutti i giovedì, giudici onorari e giudici togati che fanno parte di questo gruppo, diciamo, che costituisce in sostanza un gruppo di lavoro. Nel senso che alla Camera di Consiglio partecipano il giudice, il presidente, che presiede quel giorno la Camera di Consiglio, il giudice relatore, che è il giudice togato, titolare, che è il giudice delegato nel procedimento di adattabilità. Perciò ripeto, partiamo da un procedimento di accertamento sullo stato di abbandono che già è aperto, esiste su richiesta di chi? Del pubblico ministero sarà tra un poco, riflettiamo anche su questo. Oggi noi possiamo aprire i procedimenti di adattabilità e ancora lo facciamo senza dover aspettare la richiesta del pubblico ministero, prossimamente se dovrà occupare il pubblico ministero. Sapete quali sono le materie, questo seminario ci sollecita a riflettere su tanti altri problemi, sul ruolo del nostro pensiero, perché da te luce, rapporti con i servizi sociali. Ne avremo poi discutere completamente. Allora, ripeto, in questa camera di consiglio, nella camera di consiglio partecipano poi alcuni giudici orari, non tutti i giudici orari del tribunale per i minorenni si occupano di adozioni, sono quei giudici ai quali è stato dato l'incarico di seguire le pratiche di adozione, le richieste di, le domande di adozione nazionale e internazionale, o richieste di disponibilità di adozione nazionale e internazionale. Sono per quei giudici che, finita la discussione fatta dai servizi sociali, convocano le coppie, perché in qualche modo già hanno un contatto con le coppie, le conoscono, hanno rapporti continui con i giri adozioni, perché noi facciamo incontri continui. Quando parlo di giri adozioni parlo di gruppi integrati di lavoro tra comune, servizi dei comunali e servizi delle ASL, che si occupano specificamente di questa materia, cioè di formare, informare e preparare le coppie che sono disponibili all'adozione. Perciò si tratta di giudici onorari che hanno una loro qualche competenza proprio in questa materia specifica. Quando facciamo le camere di consiglio, facciamo allargate, nel senso che anche se si discute il caso di un bambino e sarebbero sufficienti 4 persone a discutere la faccenda, in realtà teniamo riuniti tutti i giudici che in quel giorno risultano nel calendario come presenti per la camera di consiglio, ovviamente, perché in quella camera di consiglio ci siamo esercitati, no? Esercitati che sono appartenenti a diversi giudici che a loro volta fanno parte di diversi collegi civili. Abbiamo 3 collegi civili a Tribunale di Roma. E allora che cosa succede? Che i criteri che noi adottiamo per stabilire se un bambino, per il quale si pronuncerà probabilmente la stabilità, debba essere collocato a rischio oppure no, sono criteri che cerchiamo di condividere tutti quanti insieme. Cerchiamo di stabilire tutti insieme, primo, qual è il tipo di rischio giuridico di quel caso, cioè che probabilità ci sono di arrivare alla dichiarazione di adottabilità o meno. Perciò siamo in una fase, credo, come quelle in cui bisogna proprio scegliere tra l'affidamento da una parte e l'adottabilità dall'altra. Dopodiché decidiamo che tipo di coppia è richiesta per quel bambino e scegliamo la coppia tra quelle non disponibili per l'affidamento familiare, ma disponibili per l'adozione. Perché dipende che quel bambino abbia aperto un procedimento di adottabilità, non un altro procedimento, e quel bambino potrà essere dichiarato adottabile. E così lo collochiamo a rischio verso la coppia disponibile all'adozione, e poi si potrà andare a finire a un'adozione che potrà essere o adozione di ultimante o adozioni per particolari, quando riusciamo ad ottenere invece la disponibilità dei genitori, riusciamo a realizzare un accordo, praticamente le situazioni di solare. Per quanto
nell'ambito di una procedura di adottabilità.
Nell'ambito di una procedura di adottabilità, qui c'è la differenza.
Anche noi facciamo il giuridico.
Sì,
ma nell'ambito della procedura di adottabilità,
quindi al caso di scoperta, anche noi. E solo in caso di scoperta. E solo in questo caso noi prendiamo in considerazione. Perché nell'ambito del distretto di Roma le coppie disponibili per l'affido e le coppie disponibili per l'adozione sono completamente separate. Quelle disponibili per l'affido vengono selezionate dal servizio sociale, che fa il comune, fa i posti di preparazione, eccetera, e tiene un elenco di coppie disponibili all'affidamento. Noi gli unici affidamenti che facciamo questi collocamenti provvisori, soltanto per quei casi in cui c'è la possibilità di arrivare a una stabilità. E quelle coppie invece le scegliamo nell'ambito di quelle che abbiamo a nostra disposizione, cioè quelle che hanno fatto domanda di adozione. Io mi basta, no, ho finito. Ripeto, i problemi che suscita questo seminario di stasera sono appunto quello della specializzazione dei giudici, quelli della formazione, quello della terzietà del giudice e del ruolo del pubblico ministero. Quanti pubblici ministeri abbiamo qui presenti oggi?
Stamattina
due
nostre.
Come vedete, cerchiamo di coinvolgere i colleghi del DM. Grazie.
fatto tutto di vedere. Allora, il dibattito di questa mattina è stato appassionante, ha portato tutta una serie di elementi alla nostra riflessione. Io vorrei che mi pare che spostassi ancora un pochino dall'impostazione iniziale, mi pare che la discussione abbia portato, io ho inserito ma in questa direzione, che era un pochino tema, questo mi preoccupava, nell'evidenziare i rischi o nell'evidenziare di fronte alle proposte. Giovanni Paolo II diceva non abbiate paura, aprite le vostre porte. Allora, vale anche per noi questo richiamo, nel senso che dovevo partire dai bisogni dei ragazzi, questo dovrebbe il parametro, no, appunto, e non rimanere legati ai parametri della legge attuale. Questo è il pericolo. E oggi giustamente facciamo in un certo modo, per chi fa in un certo modo, perché la legge attuale è questo, ma quando ci proponiamo di discutere di porte nuove, secondo l'immagine come al secondo, che dobbiamo pensare anche un pochino in modo diverso. Allora, tutto il dibattito di oggi non avrebbe avuto senso se non ci fosse un diffuso pregiudizio con tutti i tribunali minori italiani. Un pregiudizio che è maturato negli anni e che, come spiegava giustamente per primo stamattina Pasquale Anca, non c'è nella legge. Il pregiudizio è questo, che l'interazione dei rapporti giuridici richiede anche l'interazione dei rapporti di fatto. No? Lo abbiamo negato stamattina, di fatto nel collegio del Camera Consiglio questo pregiudizio dice, no, appunto. E si ritiene che l'interazione dei rapporti di fatto sia necessaria non solo perché lo vuole la legge, ma perché è la cosa migliore per il bambino. Cioè generalizziamo un bisogno del bambino senza averlo verificato in concreto. Da questo pregiudizio che è giuridico e psicologico derivano a che non si fanno o si fanno pochissime adozioni agli affidatari anche quando l'abbandono è maturato e si lasciano stare i bambini presso le famiglie affidatarie a tempo indefinito, questa è la questione principale, non si può più portarli via, non si vuole farli volere premiare con un'adozione, il bambino arriva ai 18 anni. Cioè poi i bambini con queste famiglie affidatarie sono molto meno tutelati di quello che erano gli affiliati prima del 1984. E questo mi pare che avevano una certa garanzia giuridica che oggi invece non hanno. Seconda constatazione, oppure si fa l'adozione, ma proprio perché c'è questo pregiudizio che non devo esclusi rapporti di fatto, si fa l'adozione a favore di una famiglia diversa dagli affidatari. E questo è un altro, anche quando questo bambino è stato in questa famiglia per molto tempo. Con quello che Unger stamattina, separazione multipla con ulteriore effetto traumatico. Cioè, un bambino viene allontanato più volte dalla sua famiglia, una seconda volta dalla famiglia familiare e arriva alla famiglia adottiva distrutto. Oggi si propone di verificare con i fallimenti adottivi che non sono pochi, no? Non sono pochi, quanti di questi fallimenti potrebbero stati determinati anche da questi errori di gestione. E poi, sempre in nome di questo pregiudizio, si dice che addirittura che fra famiglia affidataria e famiglia adottiva diversa non deve esserci nessun contatto. Che la famiglia affidataria non deve sapere dove è andato a finire il bimbo nella famiglia adottiva. E allora succedono quei cose che fanno anche sui giornali di allontanarsi di nascosto a scuola dalla famiglia affidataria, oppure consegnati non più fatti vedere, nella famiglia affidataria dove il bambino era cresciuto quel bambino, il caso di Venezia è citato parecchie volte questa mattina, è il caso di un bambino che a 20 giorni era andato nella famiglia affidataria e che a un anno e 10 mesi è stato tolto di colpo dalla famiglia affidataria e portato in via Cina. Ora non mi preoccupa tanto il trauma ovviamente della famiglia affidataria, a me preoccupa il trauma di questo le fai buona fede, non tratta di discutere buona fede dei colleghi che hanno visto questo, tratta di verificare criticamente queste prassi che alcuni di noi ritenevamo fino ad oggi necessitate, costrette dalla legge e costrette dal bisogno del bambino, dove ci mettono le cose. Allora, l'esempio che questa situazione non sia corretta lo dimostra il fatto di altri paesi. Nel paese americano, dove c'è questa restrizione tra adozione aperta e adozione chiusa, che è quasi il tipo dell'adozione che corrisponde meglio a un bambino, si ha di circa il 50% di adozione aperta e il 50% di adozione chiusa. Allora, il 50% di adozione su cui nell'interesse del bambino si è scelto di mantenere il rapporto, che può essere strutturato in altro modo, si ha il 50% di adozione. Questo è anche, vale anche, la posizione può essere diversa, anche in altri paesi d'Europa, sta mantenendo queste cose di adozione aperta. È una patologia italiana che ha interpretato così rigidamente l'adozione legittimante come l'adozione chiusa, tolto casi specifici. Ed è una patologia italiana aver ritenuto una distinzione che non esiste nella legge fra adozione in caso particolare come adozione aperta e adozione tout-court come adozione chiusa. In realtà tutte e due possono essere adozioni aperte e tutte e due possono essere adozioni chiuse. Abbiamo capovolto la comunità giuridica, creando delle categorie che non esistono. Allora, che questa situazione debba cambiare mi pare evidente, perché se l'interpretazione della legge è questa, e se l'interpretazione è questa, se le prassi sono queste, bisognerà portare dei chiarimenti della legge per poter modificare queste cose. E posso essere sufficiente, io sono d'accordo con Pasquale Anca, che ha portato prima alcuni chiarimenti formali, non anche solo, una migliore direzione dell'articolo 44, per esempio. Posso essere necessario anche altri chiarimenti in altri punti, no? Appunto, perché a me non piace il termine adozione in caso particolare. Bambino, io sono adottato in casi particolari, cosa vuol dire? Io sono adottato in casi particolari, no? Tra l'altro è un'esigenza togliere l'ambiguità delle due forme di adozione. O nel campo dei matti c'è la distinzione tra interventi sani e matti, no? Appunto, abbiamo creato l'amministrazione di sostegno per le zone del ricerca, cioè nel senso di un istituto che si adegua alle varie situazioni. Una delle crisi, per esempio, dell'adozione in caso particolare è che costringe obbligatoriamente ad assumere un certo cognome, aggiunge il cognome, mentre in qualche caso, pensate al bambino che rimanga orfano di padre prima ancora della sua nascita, no? E che la mamma fosse un altro uomo, potrebbe essere utile che abbia solo il figlio del nuovo marito della madre, o viceversa, il cognome del nuovo marito della madre, o viceversa, del ragazzino che sia già cresciuto, che abbia già 16 anni e desidera mantenere il suo cognome, che pur essendo adottato mantenga il suo cognome originario. Ma tutto questo credo che possa essere lasciato al buon senso e alla cultura dei giudici minorili senza essere imposto dalla legge. La questione è sottoposta alla Corte Costituzionale, come già detto, è legislatore, no? Però ecco allora il punto su cui il legislatore deve intervenire, no? Allora, il problema è appunto questo, di adeguare le due forme di adozione attuali, l'una cambiando nome, adeguarle con delle modifiche recentissime alla legislazione e creare anche dei cambi di passaggio, perché abbiamo delle forme di abbandono a formazione progressiva. Queste forme di abbandono a formazione progressiva non sono solo per i nostri bambini in situazione pregiudizio. Un giudice da separazione sa che una coppia su cinque, il genitore non affidatario, dopo un anno dalla separazione non vede più il figlio da tutta la vita. No? Saranno anni più di separazione che il bambino, dopo questa crisi fortissima, no? Che attraverso l'occasione della separazione, questo passaggio, eccetera, la gran parte dei bambini riescono a convivere anche con le due famiglie, con le famiglie ricostituite, no? A condizione. A condizione che avvenga bene la separazione, questo mi pare che è la situazione. Allora, mi pare importante che riportiamo le discussioni che fatte con gli altri fenomeni all'interno di questa domanda. Altro punto, la nuova legge sull'ordinamento condiviso valorizza i legami con tutta la famiglia di origine allargata, no? Lo chiama come il diritto del minore. Rispettiamo questo diritto del minore al legame con la famiglia allargata con interpretazione rigida che è esclusa. Mi pare che siamo in un passo, come vi ha detto. Se gli abbandoni sono i due genitori, perché devo interrompere i legami con i nonni? Che magari il bambino conosce. Queste sono le situazioni critiche. Ovviamente dovrà dirlo il tribunale minorenni caso per caso, valutando con molto rigore, valutando quando un bambino ha bisogno di interrompere i suoi legami con tutta la famiglia patologica. Allora, vedete, poi quando invece deve mantenerli con delle persone che gli vogliono bene, con quelle delle gambe, no? Tutto. Come vedete, già questi cambiamenti culturali sono già di fatto l'applicazione del diritto vite, no? Indipendente dal nome che gli si dà. Il superamento della divisione manichea, adozione casi particolari come adozione aperta, l'adozione legittimante come adozione chiusa deve portare anche a un cambiamento delle modalità di distacco dalla famiglia d'origine alla famiglia adottiva e dalla famiglia affidataria alla famiglia adottiva. Allora, ci sono stati tutta una serie di studi fatti da alcuni tribunali minorenni, penso a Milano, penso invece agli altri studi che abbiamo pubblicato con il giustizia, come venivano effettuati gli allontanamenti nei vari tribunali minorenni italiani. Dove dimostro che l'allontanamento è fatto nei modi più strani, ma uno di questi corrisponda al bisogno del minore, perché normalmente sono allontanamenti improvvisi. Allora, perché un bambino quando deve essere inserito in un asilo nido si dice che la mamma deve accompagnarlo 1, 2, 5, 8, 10 giorni, fa l'inserimento progressivo, e se invece lo allontano dalla famiglia affidataria dove è cresciuto, permesso della famiglia adottiva, non devono conoscersi e devo portare improvvisamente danneggiandolo, coscientemente danneggiandolo. Un altro plus.
Proprio flash perché stava tempo scaduto
però. C'è un altro elemento. La conoscenza delle origini ha scompaginato i nostri precedenti schemi. Spiego, prima si parlava di nuova nascita come adozione, oggi si parla di seconda nascita. Prima si diceva che cominciava lì la nuova nascita, cioè cominciamo la nascita da zero, oggi si dice che non cambia, che il periodo precedente è un segmento di vita che non può essere il nostro. Allora, tutto questo ci porta a rivestare anche i legami, anche i legami precedenti, verso i genitori, verso noi, ma soprattutto verso gli affidatari. E non vorrei che continuasse il discorso, non mettiamo in affidamento familiare perché gli si lega, meno male che si leghi. Il problema si affeziona, meno male che non riusciamo questo vuoto, non riusciamo questo periodo. E guardate che anche da affidamento non si starà a lavorare a lungo, se dura a lungo ci sarà niente da fare, resterà questa bene nella famiglia affidataria. Se invece durerà 4, 6, 8, 10 mesi il tempo fisiologico, allora sarà possibile effettuare un passaggio progressivo e gli affidatari saranno quello che facciamo le baglie, no? Vi ricordate quello che andava a baglia, andava a trovare sempre la sua baglia quando aveva 18, 20 anni, ma... perché questo corrispondeva a una realtà psicologica, a una realtà psicologica, no? Appunto. La conclusione qual è? Che non mi interessa niente del nome, però mi interessa che delle modifiche che sono, primo, evitiamo, cambiamo la locuzione adozione in casi particolari, potremmo dire adozione legittimante e adozione non legittimante. Secondo, alcuni elementi delle due adozioni possiamo rendere non rigidi, no? Specifichiamo che le due adozioni è un problema del contatto con la famiglia d'origine, problema dei diritti degli affidatari. Poi attribuiamo, insistiamo sul dovere del pubblico ministero, meglio della legge, di per i bambini nel limbo, no? Questo evidentemente ci porterà probabilmente a diminuire qualche adozione attuale, ma ci porterà a evitare degli errori di adozioni fatte perché non c'è altro strumento, mentre invece i bambini troveranno una soluzione più adeguata proprio in una più forma di adozioni aperte in cui i contenuti saremo noi a determinare.
Grazie. Poi Daniela Magagnoli, però siccome poi daremo la parola ai colleghi Fadini e Autogrosso, vi prego di essere molto più sintetici, brevi, fare le 5 minuti.
Io avrei rinunciato precisamente il mio tempo perché per lei continuasse, e anche perché condivido perfettamente quello che diceva, per cui riduco il mio intervento. Lo riduco perché io faccio il giudice onorario che è costretto con piacere ad applicare questa nuova procedura della Nazione Unite, e in qualche modo mi invita a questo dibattito non a votare a favore o contro, ma a capire meglio questa dimensione che mi avvicina al culturale. Io faccio il giudice onorario, però una formazione giuridica a Bari, e quindi diciamo che vengo da studi di pedagogia e di psicologia e mi trovo familiare con questo. Allora ho la sensazione che probabilmente il progetto culturale che Bari sta tentando di divulgare ha soprattutto questa capacità di non ragionare in termini di opposizione, adozione legittimante, adozione in casi particolari, c'è questa rottura dell'equilibrio ecologico, questa è uscito fuori sempre dalla preoccupazione di vedere come l'unica attività risolutoria della vita dei bambini l'adozione legittimante, ma di porsi in termini estremamente più duttile e quindi anche proceduralmente più attento alle situazioni particolari. Per esempio, e quindi non riprendo le considerazioni di Patrè, che condivido totalmente, ho detto, avrei preferito che lui le approfondisse, ma soprattutto su due aspetti. Il primo, su cui sono costretto continuamente a confrontarmi, il concetto di temporalità o di tempo lungo dell'adozione che poi deve produrre quell'ambiente. Non è una condizione in qualche modo imposta dalla cattiveria dei servizi, dall'inefficienza dei servizi, oppure dall'inadeguatezza anche dei tribunali, ma perché è esita in alcune situazioni l'impossibilità di definire sin dall'inizio in una procedura che non è neanche di dichiarazione di adottabilità, o meglio, quello che è il progetto certo futuro, non è prevedibile l'esito, e ci sono questi. Allora il problema non è tanto ragionare in termini di temporalità lunga o di temporalità breve, quanto in termini di continuità di offerte a quel ragazzo. Qual è la continuità di offerte? Ed ecco allora che la questione di vita è più un progetto che una definizione in partenza di un esito. E in qualche modo ricorsivo, cerca di riprendere, infatti negli ultimi tempi, nelle nostre camere di consiglio, si stabiliscono di mettere di volta in volta le sedute a cui rinviare il caso perché venga rivisitato e venga riapprofondito, proprio questa dimensione circuitale, ricorsiva, dove noi non abbiamo neanche all'inizio la definizione di adottabilità o meno, qual è l'interesse del minore che in quel momento sta in azione. E quindi proprio il dispositivo mentale di questa continuità di offerta, che dipende anche, l'ha detto Fazzei, al problema delle continuità con le relazioni. Cioè noi ci siamo convinti, e questo è il progetto culturale della Nazione Unite, che davanti ai concetti egemoni di sangue e di doppia nascita o di prima nascita, c'è un problema di continuità delle relazioni che non si possono mai interrompere. Non è mai pensabile che dentro ai processi di formazione della personalità ci siano le combinazioni on-off. Questo ormai è stato dimostrato, il concetto di pensiero della complessità, Brunner, l'identità come essenza stabile che si definisce in un momento, non esiste. E allora qui nasce il problema che anche Bazzi ha affrontato. C'è dentro la preoccupazione che l'adozione mite venga in qualche modo a porre in crisi il mito dell'adozione legittimante, c'è la preoccupazione delle radici. E io che non sono più digitogate, mi diverto ad entrare dentro Instagram. Ci sono due siti che vi invito a frequentare, Astro Nascente ed un altro sito estremamente importante, dove la testimonianza, ci sono queste bacchette ormai gratuite, dove la testimonianza di ragazzi adottati, felicemente adottati, è quella di riscoprire le proprie radici. C'è chi ha pensato di interrompere i legami personali, in realtà non è che abbia fatto veramente l'interesse del bambino, il quale va oltre anche nelle adulte che si fa recuperato. L'ultima parte. Uno degli elementi qualificanti dell'adozione mista, vi avviso, è proprio la comparazione in origine, perché si è più possibile scoperto il progetto di vita di quei ragazzi. Non è mai un'adozione strisciante. E le coppie che vengono in adozione non sono coppie che vengono a contrabbandare la nostra intenzione o il loro progetto. Noi abbiamo situazioni dove i bambini sono stati affidati a queste coppie facendo un passo chiaro che non è adozione strisciante, non è un'adozione e che non sappiamo come andrà a finire. E probabilmente questo dispositivo mentale nelle coppie c'è. Oggi c'è una cultura, grazie anche alla sedimentazione della 184, c'è una cultura nelle nuove generazioni, certo non diffusa, ma c'è questa cultura dove le nuove generazioni di coppie sono disponibili ad affrontare non il dilemma affidamento ad adozione legittimante, ma anche altri possibili percorsi. Ecco perché non mi pare molto convincente la dobbiamo, lo diceva la Presidente De Marco, dobbiamo, che cultura andiamo dopo tanti anni che ci siamo posti il problema, percorso di adozione, percorso di affidamento, ora come ci troviamo? Probabilmente siamo costretti anche delle nuove generazioni a vivere questa dimensione di pluriappartenenza a cui ha fatto riferimento Adri. C'è un dispositivo culturale che sta emergendo e che dobbiamo cogliere proprio come risorsa, dove c'è l'identità avviene anche grazie ai traffici che in qualche modo le nuove connessioni e i nuovi allargamenti di parentele vengono a realizzarsi.
Passando attraverso, nella maggior parte dei casi, passando attraverso una dichiarazione, una declarazione storia di decadenza dei genitori dalla potestà, in presenza di minori che si trovavano già da molto tempo collocati presso una famiglia, perché poi le realtà sono anche diverse da noi, l'affidamento familiare che si sa come inizia, non si sa come finisce, nel senso che a volte diventa un affidamento prolungato al di là di quelle che erano le intenzioni, i progetti e le prospettazioni iniziali, in molti casi diventa un affidamento che si prolunga negli anni, questo poi comporta una magari la decadenza dei genitori e poi la risultata all'adozione dell'articolo 44. Ma ci sono state anche altre modalità con cui noi abbiamo affrontato i bisogni dei minori. Non sto a rivitare quel provvedimento che ha detto Pasquale questa mattina, che abbiamo fatto noi a Bologna anni fa, in cui abbiamo chiarito la nostra interpretazione del venir meno dei rapporti giuridici dell'adottato rispetto alla famiglia di origine. Ho sentito oggi ulteriori vari pareri che sono conformi in questo senso. Non sono molti casi in cui si mantengono i rapporti sentimentali, diciamo così, i rapporti affettivi del minore con dei familiari, perché è logico che la cosa riguarda soltanto situazioni particolari, però si fa in alcuni casi, si è fatto, e di pochi giorni fa un provvedimento, una sentenza che in questo caso abbiamo fatto a Bologna, in questo caso in sede di opposizione a una dichiarazione di adottabilità. E la cito perché è la prima volta che facciamo un provvedimento in cui diciamo così pronunciamo un'adozione legittimante in sede di conferma della dichiarazione diciamo, di adottabilità, ma a certa che è la prima volta che lo facciamo in sede di opposizione, perché negli altri casi è sempre stata una cosa in qualche maniera pronunciata con il decreto di adottabilità sulla base di una valutazione e anche di una di qualche cosa di concordato e di ben valutato durante la prima istruttoria, però è stato anche di farlo in sede di opposizione. Ma a Bologna, per esempio, come immagino sia avvenuto anche altrove, abbiamo utilizzato ancora altri strumenti. Ci sono stati casi in cui dei minori dichiarati adottati ai sensi dell'articolo 44 in età abbastanza precoce, ma in una situazione che prefigurava chiaramente l'impossibilità di effettuare un'adozione vera e propria, poi a un certo punto nel corso degli anni si sono verificate situazioni per cui sostanzialmente nell'accordo di tutti abbiamo fatto un provvedimento, un'istruttoria e si è passati da un'adozione dell'articolo 44 a un'adozione legittimante piena. Allora tutto questo lo dico perché, non è che lo dico per dire noi a Bologna sappiamo fare questo e quest'altro, lo dico perché credo che effettivamente esista la possibilità di articolare diversi tipi di provvedimenti in tema di appunto di adozione, e questo è sicuramente doveroso. Tra questi c'è anche la possibilità dell'adozione che rimane un'adozione non legittimante, il tutto purché sia modulato caso per caso sulla verifica di quelli che sono i bisogni e le esigenze di quel minore effettivamente, perché altrimenti si potrebbe ricadere in quel terribile rischio che prefigurava Luigi Saliga questa mattina quando diceva non vorrei poi trovarmi di fronte a un supermercato dell'adozione per cui ciascuno, e qui si intende la luce evidentemente, si sceglie il tipo di adozione che va bene, che preferisce. Qui noi dobbiamo scegliere il tipo di adozione che occorre per quel minore, a caso per caso. E il discorso del supermercato dell'adozione invece mi sembra che, ma questo è un altro, apro e chiudo rapidissimamente la parentesi, secondo me andrebbe ripreso in tema di adozione internazionale, perché credo che insomma un po' di cose che stiamo cominciando a vedere ci dicono che il tentativo fatto di diciamo far venire meno il sistema che chiamavamo del fai da te dell'adozione internazionale mandato fuori dalla porta invece di ritornare dalla finestra. Chiudo la parentesi con un invito diciamo alla situazione a visto che questi seminari sono così produttivi a fare un seminario anche su questo argomento. Se mi concedete ancora un minuto, il discorso di Franco Teodoro questa mattina mi ha dato un punto per riflettere, perché ho sentito fare un collegamento, in qualche maniera mi sembra esplicito, fra l'adozione mite e il presentarci noi come giurisdizione mite, in qualche maniera come uno strumento per legittimarci in questo senso, insomma, come giudici diversi che appunto si occupano di diritto mite. Ma io credo che noi come giudici minorili per definizione insomma facciamo giurisdizione di tipo mite, la facciamo in primis nei confronti del minore quando pensiamo alle modalità del procedimento penale minorile, per esempio rispetto al procedimento nei confronti dell'adulto, ma non la facciamo se interpretiamo, come credo va interpretato il nostro ruolo, la facciamo anche quando ascoltiamo le persone a cui poi dobbiamo dire che come devono comportarsi nei confronti dei loro figli, perché non è solo di dare delle garanzie come quando si sentono degli imputati, è un ascolto che è particolare, che comunque insomma dovrebbe essere destinato a permettere alle persone di esporre il proprio vissuto. Ma quando sentiamo il minore in particolare, credo che sia doveroso in questo caso funzionale porsi come giurisdizione particolare, no? Appunto che si attende come giurisdizione, come diritto. Ma soprattutto, ecco, io credo che sia un po', come dire, illusorio pensare che attraverso il meccanismo del riconoscersi come giurisdizione mite si possano evitare, insomma, tanto per farla breve, io non credo proprio che un altro cartello si perderebbe di fronte al fatto che noi attraverso uno strumento o un altro, un'interpretazione o un'altra della legge ci poniamo come giurisdizione mite, non è questo il problema, saremo sempre impopolari. Il discorso di essere quelli che portano via i bambini, ladri di bambini, noi possiamo naturalmente cercare, nel limite delle nostre forze, di far crescere una cultura diversa nella collettività. Ma il problema è che noi abbiamo a che fare con questioni che pescano talmente tanto nel profondo di chiunque di noi, anche della peggior persona che esiste, che non è possibile cercare di non essere impopolare quando si arriva a una decisione così, in fondo, che cambia la vita delle persone, quale è quella vostra, no? Del doveroso della montanamento di un bambino. Io come credo tanti di noi, chiudo, sì, come tanti di noi, io per tanti anni ho fatto il giudice penale prima di passare a fare il giudice minorile ed è, credo, constatazione di tutti come sia molto più facile ammettere un reato grave e anche molto brutto per convenienza, per sentimento, per vari ragioni, ma non sento mica tanto facilmente nessuno ammettere sì, è vero, sono un genitore inadeguato. Allora questo ci dice proprio quanto sia difficile svolgere questo lavoro e non credo che basti qualificarsi come giurisdizione mite per sfuggire, diciamo, agli strali di questa impopolarità. Il problema è che comunque noi abbiamo a che fare spesso con soggetti che sono tutti deboli, perché anche i genitori inadeguati sono soggetti deboli e ci vuole anche compassione a fare questo lavoro, ma il più debole è il bambino, no? Da tutelare. E noi esistiamo esattamente per questo.
Presentano domanda
mancanza di idoneità all'adozione e soprattutto rispetto alla motivazione della coppia ad adottare, questa fase è emersa e stata fortemente potenziata in questi ultimi anni negli altri paesi europei. Quindi questo fa sì che rispetto alla proposta di legge di cui ha parlato Luigi Fadica questa mattina, l'Italia si pone veramente in controtendenza con l'abolizione dell'inchiesta sociale che, come appunto spiegato Fadica, verrebbe sostituito da una autorelazione degli aspiranti adottanti. Quindi teniamolo presente. Il secondo, come ha sottolineato anche Mario Prieto, rispetto all'adozione dei single, sappiate che in tutti i paesi europei, ad esclusione dell'Italia, i single possono in via generale, e quindi non in casi specifici, presentare domanda di adozione. E questo quindi anche nei paesi che hanno una forte tradizione cattolica, come possono essere la Spagna e la Polonia, parlo dell'Europa 25, non a 15. Il terzo punto, rispetto a che cosa succede dopo che si è perfezionata la procedura di adozione, un argomento che non è stato molto toccato oggi, però che penso ci interessi, in molti paesi europei si è iniziato a interrogarsi rispetto a quelle che sono la definizione prima e la costruzione di modelli di intervento poi di quelli che noi possiamo chiamare servizi di accompagnamento per il post-adozione. Anche da un punto di vista normativo, quindi normando proprio anche su questo argomento. E appunto a Firenze c'è stato un convegno che ha partecipato anche Luigi Fadiga a gennaio, i cui atti sono ricollegati al materiale che vi dicevo poc'anzi. Questo materiale, con anche il fatto che le normative dei 25 paesi dell'Unione Europea raccolte in questo sito, quindi magari vediamo poi cosa, diciamo, come fare un link che vi dà accesso automatico senza dirvi l'indirizzo del sito che è in inglese e quindi anche complicato, dicevo anche che questa stessa normativa, l'ultimo punto, emerge che in molti paesi europei è prevista l'adozione mite o l'affidamento rafforzato, secondo una proposta anche l'inizio di chiamarlo, insomma comunque questo tipo di adozione è previsto e normato dalla legge. Credo che occorra fare tesoro dell'esperienza dei nostri vicini di casa. Questo per aiutarci a trovare anche la strada da intraprendere, qualunque strada poi sia quella scelta. Grazie.
al mondo del bambino, e quando parliamo di bambino anche qua ho fatto una distinzione. Noi possiamo parlare di neonato, noi possiamo parlare di bambino, noi possiamo parlare di adolescente, in un percorso evolutivo che va verso l'adulto, dove necessità e bisogni stanno insieme, diventano un tutt'uno. La necessità di allattare, di relazionarsi con gli altri, di avere questo rapporto anche fisico inizialmente, che poi diventa rapporto educativo, che poi diventa rapporto interpersonale, che passa attraverso l'alimentazione e la pulizia all'educazione, che va dall'alimentazione al crescere e all'esserci, all'esserci con l'altro, dove il tempo è un aspetto assai importante, che non può tener conto di quelle che sono i tempi definiti da altri. Il tempo cronologico per il bambino, specialmente inversamente proporzionale a quella che è la sua età. Questo è sotto gli occhi di tutti. Nelle tappe evolutive del crescere e del relazionarsi e dell'esserci sono estremamente importanti. Il temperamento, dal temperamento alla personalità, dal principio del piacere al principio della realtà, dalla valutazione di componenti genetiche alla valutazione dell'impatto di quelle che sono le componenti ambientali, le componenti educative e le componenti relazionali. E allora, quando è che bisogna usare questi strumenti? Allora, ci sono degli strumenti, l'adozione, l'affido, è un qualcosa che poi passa dall'affido all'adozione del persone. Questi sono degli strumenti, e gli strumenti vengono fatti in funzione di un concetto di purocentricità. Allora, quelle che sono le tendenze a livello europeo, quelle che sono le tendenze di gruppi di interesse, ovviamente vanno valutate e filtrate rispetto a quelli che sono gli interessi di questo minore, nel rispetto di quelle che sono le sue tappe evolutive. Per cui, questi sono degli strumenti che come tali possono essere modificati. Vengono modificati a seconda di quelli che sono gli umori di chi è legge, di chi ha solo un diritto, ed è frutto di quella che può essere un movimento culturale che può partire anche da questa sede e può allargarsi. Per cui strumenti la cui efficacia in un'ottica concretamente poliocentrica vanno distinti e non comparati, e subordinatamente alla civilizzazione della situazione d'uso. Questo in estrema sintesi. Grazie.
Punti interessanti. interessante, mi attengo dall'intervenire nei mezzi, dico semplicemente come a Tribunale di Venezia ci si comporta, cioè non c'è applicazione della traduzione mite se si interpreta l'adozione di testo sostanziale giuridico, quindi adozione legittimante, nei casi di abbandono o grave pregiudizio per il minore. Ecco, l'adozione di questi casi particolari rientra all'interno dell'applicazione dell'articolo 44 che prevede nella sua applicazione di conservare i rapporti tra fratelli, dove ci sono situazioni in cui vengono destinati a dei diversi, ma sono sempre casi che si decidono volta per volta, non c'è un protocollo ben definito, cioè ci possono essere situazioni in cui opportunamente vengono destinate a famiglie diverse, quindi si individuano magari con un criterio anche di vicinanza territoriale e quindi hanno anche una disponibilità di queste famiglie a far mantenere a questi fanciulli i rapporti, e sono generalmente, come dire, i casi di ragazzi già con un po' più grandicelli possono essere, o comunque magari in cui ci sono c'è una scala di età in cui c'è sicuramente un ragazzino un po' più grande degli altri, quindi vicino all'adolescenza, che è sempre vissuta questa coppia come il momento fragile o comunque che nessuno vorrebbe accogliere, no? Eppure sono magari si vede che ci si possa mandare in adozione ben oltre i 10-12 anni, insomma, in teoria fino alla maggiore età. Ecco, rispetto al discorso dell'origine, laddove ci sono minori già con una storia importante alle spalle e che più che richiedono, cioè in qualche maniera è probabilmente nella loro identità interna costruita, quindi hanno già una immagine realizzata di genitorialità allargata, e ecco lì, ma nel loro esclusivo interesse, quindi non per così, anche qui come una procedura da seguire, nel loro esclusivo interesse si tende a salvaguardare questi rapporti. Questo nel caso di famiglie cosiddette, ecco, di famiglie che non ce la fanno, comunque insomma non sono scomparse fuori a pagano, i rapporti vengono comunque regolamentati e tutti ecco, quello diventa invasivo, disturbante per il minore che a sua volta generalmente tende, come dire, a mantenere e conservare questo legame. Per quanto riguarda l'impegno della sezione di Venezia, devo aggiungere un'ultima cosa, che l'intento è quello di lavorare intorno al concetto di giurisdizione condivisa, ma noi ci muoviamo già in questo senso, e credo che sia una risorsa da cui dovremmo subito tutti fare un po' riflettere, visto che anche l'ultimo incontro che ho fatto qualche mese fa a Roma è una delle variabili, uno degli elementi, così le osservazioni che avevo fatto e che sono anche qui, è la diversità, la territorialità rispetto ai comportamenti, rispetto all'interpretazione di norme giuridiche. Per cui se è vero, come è vero quello che e questo mi sembra che era anche un po' invito, no, a trovare in comune fatto anche stamattina da Andrea, dicevo, se è vero come è vero che in maniera estremamente chiara, no, l'importanza della quello che chiamiamo, insomma, mettere in rete i rapporti e le comunicazioni, no? Cioè l'importanza del coordinamento di tutti gli attori sulla scena che si rivolgono al minore. Diversamente spesso a me succede che si perde di vista il minore e si seguono magari contenitori che non lo rappresentano più nel loro esclusivo interesse. Vi ringrazio e spero di vedervi.
Grazie.
hai incontrato
molto bene tante cose che penso anch'io da tempo. Direi che ancora una volta ci troviamo a parlare di adozione. Io da quando insomma sono entrata al Tribunale Criminale, che sono circa 30 anni fa, e trovo che questo argomento è inesauribile. Come ha sottolineato Pazzetti, non c'è mai pace per l'adozione. E io penso la famiglia, e sono diventata fatica, e direi che non solo non c'è mai pace, ma è un terreno, direi, un campo minato, perché vedo che è sempre da luogo a sempre un notevole dibattito, perché le posizioni evidentemente non sono tutte uniformi e certamente rispondono a delle difficoltà che abbiamo noi che ci troviamo quotidianamente a operare in questo settore ad affrontare noi stessi per primi in questo argomento. Io direi che è positivo che l'attenzione si sia spostata dal piano delle procedure, delle garanzie rispetto alle procedure, anche al piano della sostanza, che sembrava un pochettino ultimamente messo in secondo piano. È vero quello che dice Fatica e anche ha sottolineato Brienza, che volendo gli strumenti giuridici nel nostro ordinamento per poter, diciamo, utilizzare quella che viene definita in senso lato l'adozione mite, ci sono. Anch'io concordo con l'interpretazione che dà Fatica e che ha dato anche per sé, che l'adozione legittimante in quanto tale non significa che debbano essere per forza interrotti i rapporti di fatto con la famiglia giuridica, ma soltanto produce un'interruzione dei rapporti giuridici. L'ho scritto anche in una sentenza che è stata pubblicata, non mi ricordo più il nome, Famiglia di Egitto, di una rivista dell'Istola, affrontando un problema in sede di opposizione alla dichiarazione di adozione, riconoscendo la possibilità che minori che si trovino in famiglia affidataria gli rimandano anche con la dichiarazione di adozione legittimante, argomentando non solo il fatto e riportandomi alle però sentenze di minoranza. Tenderei a sottolineare che non è molto diffusa questa interpretazione, e cioè che è possibile con l'adozione legittimante mantenere i rapporti con la famiglia d'origine di Roma, sentenza di famiglia, decreto di famiglia, e di Bologna. E io in questa sentenza ho riproposto questi argomenti, e aggiungendo degli argomenti forse un pochettino più specifici di diritto, e cioè che l'articolo 27 disciplina gli effetti dell'adozione legittimante, non i presupposti, e quindi significa che si può dichiarare lo stato di adottabilità anche di minori di cui sia nota la loro collocazione, perché questo pregiudizio che il segreto debba essere, il segreto della collocazione debba essere quello che ispira poi il collocamento del minore, la sua dichiarazione di adozione prima e il suo collocamento, è un principio che noi così ci siamo un po' costruiti, ma che non è scritto in modo, diciamo, rigido nella legge. Per cui ben può un minore rimanere nella sua famiglia affidataria ed essere da questa adottata come un'adozione legittimante. Voi mi dite che dico una cosa ovvia, non è una cosa ovvia, non lo è per, direi, gran parte, io penso, dei tribunali. Mi piacerebbe sapere quali sono le sue. Venezia, per esempio, mi spiace che non ne fosse, ma prima, diciamo, dei nostri pubblici mi hanno un po' riferito la situazione, forse non è stato esplicitato in modo, diciamo, evidente, che per esempio Venezia, ma anche Milano, cioè il tribunale da cui io provengo, applica rigidamente l'adozione legittimante intesa come diciamo un'adozione che, a seguito della quale, il minore deve essere collocato in famiglia segreta nuova. Questo che cosa comporta come conseguenza? Che bambini che erano in affitto insieme familiare da 1, 2, 3 anni vengono d'amblè portati via, collocati in comunità immaginare, in quanto le restituzioni in questi casi sono piuttosto numerose, e questo si fa anche in ottemperanza a un altro principio che, diciamo, è indicato dalla legge, ma in via appunto indicativa, non in via rigida, cioè che bisogna favorire i rapporti tra i fratelli, quindi i collocamenti di fratelli insieme. Allora, in base a questo principio, tre bambini collocati in famiglie diverse, perché possano stare insieme, sono stati portati via, ma vi cito un caso, ma ce ne sono tanti altri, portati via, messi in comunità, e in età diverse, con esperienze diverse, con scarsi rapporti tra di loro, collocati nella stessa famiglia. Siamo arrivati anche a collocare cinque fratelli nella stessa famiglia. Allora, non è così scontato che questi strumenti che noi abbiamo possano essere utilizzati così facilmente.
Io credo, è un danno mettere i fratelli insieme nella stessa famiglia?
No, non è un danno, ma anche questo non deve essere un principio applicato rigidamente. Non è che in nome della fraternanza io devo dire, sì, della patria, devo
succedere. Oggi la stessa famiglia deve essere
collocati in singole famiglie affidatarie, tolti dalle famiglie affidatarie, collocati nella stessa comunità per essere collocati nella stessa famiglia. E questo, diciamo, che anche questo è un esempio di applicazione di questo principio. Allora, questo si fa nel grande tribunale per i minorenni di Milano. Credo nel tribunale per i minorenni di Venezia, mi piacerebbe sapere in quali altri tribunali si fa. Io credo che le critiche stamattina ho sentito dai vari interventi, adesso non voglio sottolinearlo, non ricordo bene neanche più chi li ha fatto, ho preso qualche appunto, delle critiche a, diciamo, questo progetto, questo disegno di legge sull'adozione libera di Franco Piombrotto. Una di queste critiche atteneva al pericolo che veniva paventato di maggiore discrezionalità nella scelta degli strumenti da parte dei giudici. Allora, a me viene da dire che questa grande discrezionalità c'è già. I giudici hanno grande discrezionalità già attualmente, sia nella scelta degli strumenti da utilizzare per, diciamo, dare un'alternativa alla famiglia d'origine, ai bambini in situazioni di disagio, perché basta decidere di aprire un civile piuttosto che una notabilità, fare l'affido eterofamiliare di quelle ciliegie, decidere invece di darla a una famiglia professionale, perché adesso nel nord stanno prendendo piede le famiglie professionali affidatarie, anche su questo si potrebbe aprire una grande parentesi. Mi viene da pensare, a proposito di discrezionalità, è un altro timore che è stato paventato, e cioè che questo strumento dell'adozione mite potrebbe portare alla morte dell'adozione legittimante, perché è uno strumento, diciamo, magari più meno complicato da un punto di vista anche, diciamo, delle scelte psicologiche del giudice, ma a me viene da dire che quando non c'era questo strumento dell'adozione mite, ma c'era solo il 44 lettera C, 1 D e l'adozione legittimante, ci sono stati fiori tribunali che dell'adozione legittimante non l'hanno mai dichiarata, quindi riferisco a Bologna per esempio, quindi voglio dire Bologna anzi cercherebbe, ecco, però voglio dire, eppure non c'era l'adozione di mite, eppure non essendoci l'adozione di mite, ma essendoci un istituto come l'adozione legittimante, questo non è stato utilizzato. E allora, cioè, che dove sta tutta questa paura che non si faranno più adozioni? Questo non dipende dal fatto che ci sia uno strumento in più, dipende dal tipo di cultura, dal tipo di approccio che ciascun giudice ha, e in particolare i presidenti dei tribunali, che certamente danno una grossa impronta nell'affrontare il problema dell'adozione. Anzi, probabilmente il fatto di poter utilizzare uno strumento, diciamo, meno hard, potrebbe anche forse portare a una maggiore dichiarazione di adottabilità. Vorrei aprire una breve parentesi: il collocamento provvisorio in famiglia scelto dal tribunale per i minorenni fatto nell'ambito dell'apertura di procedura di adottabilità che viene utilizzato, mi pare, appunto da Roma e così anche da Torino e anche da Bologna e forse qualche volta da Milano. Milano molto raramente fa questo. Anche questo, voglio dire, è un modo, qui si dice la famiglia si sceglie la famiglia tra le famiglie che hanno fatto domanda d'adozione, però è evidente che deve essere una famiglia A che accetta il rischio giuridico, certamente, B che è disposta a trasformarsi in affitto di famiglia affidataria, quindi voglio dire, certamente, certamente, ma allora voglio dire, non vedo questa grande differenza tra una famiglia che si compone come affidataria e che poi si trasforma in famiglia adottiva, perché questo non è altro che il riconoscere che nell'ambito dell'adozione, come di qualunque altro istituto che ha a che fare con un minore in crescita ed evoluzione, c'è un progress, c'è una trasformazione, una situazione non rimane mai identica a quella iniziale. E io devo dire che facciamo i maggiori sforzi possibili per fare da subito una valutazione e, se possibile, una prognosi sulla recuperabilità della famiglia. Questo è il punto, ma signori miei, nessuno ha la palla di vetro, quindi questa prognosi così iniziale, possiamo provarci, eccetera, però sappiamo benissimo che le procedure di adottabilità, quantomeno mi riferisco a quello che succede al tribunale per i minorenni, hanno visto crescere nel corso degli anni la loro lunghezza. Non sono più procedure veloci come quando ero arrivata io nel 1986, che senza sapere ero capitata nell'epoca d'oro dell'adozione legittimante, no? Quindi ci trovavamo a dichiarare delle adozioni legittimanti in tempi più rapidi di quello che succede adesso. Adesso, voi sapete benissimo, non so adottare tutti i motivi, per cui invece le procedure sono diventate molto più complesse. Sono dei veri e propri giudizi di cognizione di primo grado, in cui si fanno 100.000 accertamenti, CT1, visti, dei servizi, convocazioni, eccetera, e durante questo tempo che passa i bambini crescono. Dove crescono? Mentre una volta la collocazione in istituto era quella prevalente, e quindi era molto più semplice a questo punto dichiarare il stato di adottabilità e collocamento nella famiglia adottiva, perché c'era così magari i legami con l'educatore, ma voglio dire che anche questo può creare difficoltà. Però. E mentre invece adesso, abbiamo visto anche dai grafici della dottoressa Ongari, prevalgono gli affidi eterofamiliari anche per bambini molto piccoli, anzi soprattutto per bambini molto piccoli, perché si dice che è importante che stabiliscano un legame di attaccamento quanto più rapido possibile. E allora, se questi bambini stanno in affido eterofamiliare 2-3 anni, capite bene che la strada è obbligata, e questo succede, da noi succede, mi piacerebbe sapere in quanti altri tribunali succede, perché non penso che Milano poi tutto sommato costituisca un'eccezione rispetto, diciamo, a un andamento generale. Questo abbandono in forma progressiva a me non sembra un concetto così stravolgente, perché abbiamo visto che ci sono situazioni in cui si può presumere che si arriverà allo stato di abbandono, ma che insomma in una certa situazione forse si riesce ancora a lavorare, c'è qualcosa da salvare, e dopodiché invece può succedere che questo abbandono si, diciamo, diventi conclamato, mentre invece ci possono essere delle situazioni rare in cui si recupera. Allora, io dico, difficile fare cose di imprese se non in casi eccezionali. Non mi pare che dire, ho finito, non mi pare che avere strumenti in più da utilizzare, che secondo me non sono neanche sostitutivi dell'affido sine die, perché non è detto che con l'adozione di te debba scomparire l'affido sine die. Secondo me ci possono essere vari strumenti, perché ci sono varie situazioni, non tutte possono essere trattate allo stesso modo, qui per cui a me piacerebbe avere la possibilità di usare l'affido sine die quando riteniamo che questa sia la soluzione più opportuna, l'adozione legittimante, quando questa è quella più maggiormente l'interesse del minore, l'adozione inizia o aperta. Adesso non voglio scendere poi nei dettagli della procedura, che certamente è suscettibile di discussione, di modifiche, di miglioramenti, eccetera, perché ritengo che ogni giudice maggiori strumenti ha, più opportunità ha di dare al bambino la soluzione migliore del suo interesse. Perché l'ultima cosa che dico, il timore che sia la famiglia, nella specie di supermercato dell'adozione, a scegliere la forma che più gli piace, che più gli risponde, secondo me andrebbe forse un po' capovolta. Cioè non è la famiglia che sceglie la soluzione più opportuna, ma il giudice che sceglie la soluzione più opportuna per il minore, utilizzando le risorse che ha quanto più ampie possibili. Grazie.
Questa occasione, che è nata da questa, tra virgolette,
polemica che è nata da questa proposta è stata, abbia raggiunto già un ottimo risultato grande, aver creato il discorso, aver creato il dubbio, aver creato la discussione. E noi come associazione ripare che proprio in quanto soggetto vicino alle problematiche dobbiamo cogliere questi aspetti. Abbiamo un'opportunità, quello di affrontare uno studio, quello di cominciare a discutere in maniera più concreta sulle varie problematiche e sui vari aspetti che ogni realtà territoriale ha. Lo studio che ha proposto, la proposta che nasce da Bari, è territorialmente collocata come studio, come ricerca, come analisi. Molto probabilmente noi come territorio non abbiamo gli stessi problemi. E anche il discorso, e a questo mi pare di poter aggiungere un altro discorso ancora, il discorso che veniva fatto dalla collega, da Maria Mattarella, che ha proposto i dati del Tribunale di Lecce, no? Il numero così eccessivo di ragazzi da 6 anni in poi.
Come non si sanno, non si sa.
In struttura da 6 anni, da oltre 6 anni.
No,
ma anche questo era un dato rilevante. Se non lo analizziamo, i motivi. Ma molto probabilmente c'è da chiedersi pure, ma questi ragazzi vogliono andare in adozione? Vogliono andare in affidamento? Cioè forse molto probabilmente, a me è capitato tante volte, di vedere ragazzi che dicevano io non voglio andare in famiglia, io voglio stare in struttura, io sono una famiglia sto bene, io mi ci trovo bene. Allora, è un problemone altissimo. Il collega Quarta ha parlato di molti problematicità delle situazioni. Se noi iniziamo a affrontare in maniera un po' più scientifica, sono stati fatti riferimenti a casi specifici. Ma credo che il problema, la problematica dell'adozione, i numeri dell'adozione, che sono tanto più consistenti, andrebbero ad aprire veramente un filone di studio che forse è l'unico soggetto che può fare solo la selezione. Approfittiamo. Vi ringrazio.
E poi ci sono ancora 5 interventi, 5 di un presente, quindi non più di 5 minuti, se no non abbiamo tempo per il
relatore. Ah, ok. Allora, la funzione di me lo dice. Non mi permette un fatto, no? Non abbiate paura, il ciclo di accaduto non è fatto. Evidentemente dobbiamo fare qualche cosa per capirci meglio. C'è un dato da cui voglio partire. Vedete, è
interessante.
Allora, no, io voglio partire da... Sì, voglio partire da alcuni dati che vi voglio citare, proprio l'esperienza mia della dottoressa. Quando Franco la propose, questo ovviamente voi avete capito, è un intervento indifeso della dottoressa, ve lo dico subito così per voi. Quando Franco la propose, io avevo esattamente gli stessi dubbi che sono stati espressi da Giulia, da Pasquale, cioè proprio, anzi vi dirò che le discussioni che facevamo erano molto animate. E uno dei dubbi, perché magistrati dicevo, uno dei dubbi più frequenti erano, ma se uno si candida all'adozione, come facciamo noi a chiedere se è disponibile l'affidamento familiare? Come si fa proprio una categoria chi si candida per una cosa? Però qual è la realtà? Durante la votazione delle coppie per l'adozione, noi facciamo quelle che io chiamo le domande infami. Adotteresti un bambino handicappato? È chiaro che a questa domanda chi è che mi dice no? Perché se tu glielo tieni nel tribunale, poi tu glielo dici a tutti, perché esatto, se ti dicono no, rimane fuori. Adotteresti un bambino di colore? E chi è che mi dice no? Quali sono le domande? Allora, prenderesti un bambino in affidamento? E chi è che mi dice no? Allora dove sta la verità? Forse il problema non sta nelle risposte che loro danno, ma nelle domande che noi facciamo.
E cominciamo a riflettere su un fatto. Da un bel po' di tempo si parla del tiro condiviso, no? Nel direttivo ne parliamo una volta sia della procura, e viene fuori questo diritto alla bigenitorialità del minore. Ce la prendiamo di iniziare a parlare di un diritto alla bifamiliarità di un minore, dei nostri minori, che sono quelli che a volte passano non da una famiglia all'altra, ma da una famiglia all'altra, 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 per frequentare istituti, comunità, eccetera. Ce la prendiamo, cioè, di affrontare questi problemi in maniera molto più elastica, perché questa è l'idea dell'adozione dei liberi. Quella di andare un po' al di fuori dalle categorie, perché se la materia è complessa, non la possiamo ridurre. Diventa un artificio questo, e non funziona. Diceva Piercarlo prima, quando parlava dei fallimenti adottivi, quanti fallimenti falliscono perché probabilmente c'è stato qualcosa di violento in quell'adozione? E per questi psicologi l'adozione è violenta. Non nascondiamoci dietro le parole, perché cancellare il passato ad un bambino è un atto di violenza. Qui ci sta un altro problema grosso, poi, è quello di il tribunale per i minorenni, questa è una cosa che ha una pretesa, quella di coniugare gli affetti con la giustizia. E il giudice per i minorenni è un presuntuoso perché cerca, lui crede nel migliore dei modi, di mettere la giustizia negli affetti, cosa che in realtà è una contraddizione dei termini. Bene. Forse l'adozione di vita, se ci pensate un po', è un modo, è una risorsa per capirci un po' di più in questo difficile conflitto. Quante adozioni, al di là delle adozioni fallite poi, quante adozioni che non sembrano fallite vanno male, sono quelle di cui mi occupo nello studio, perché c'è la volontà di conoscere, di tornare, e dico, persona cara a noi psicologi, ero un figlio adottivo, per non parlare di Mosè e di tanti altri. Adesso non mi sto a fare la storia dell'adozione. Allora, perché questa adozione viene da fare? Cioè, se non è una novità, allora perché viene da fare? Cioè, dove sta la difficoltà nell'accettare questa novità se quella non è una novità? Fatela capire questa storia, no? Allora, se non è così, evidentemente è un modo di interpretare. Questo significa che il giudice ha un modo di discrezionalità, ma quando si ha a che fare con gli affetti, come si fa a evitare la discrezionalità? Questo è il discorso di prima della giustizia e degli affetti. Ed è lì che il giudice diventa violento, proprio perché vuole mettere la giustizia negli affetti. Allora, noi diciamo che siamo buoni, diceva Pasquale stamattina, anche il pomeriggio, no? Deve passare questa immagine del giudice non cattivo, eccetera. Ma qual è la rappresentazione del giudice minorile negli altri, non dentro di noi? Noi vogliamo fare i buoni, ma gli altri non ci vivono mica come buoni, togliamo solo dalla testa. Questo veramente non significa che adozione di vite significa andare a prendere il consenso popolare, no, è un modo diverso di affrontare queste cose. Lavorare sul consenso significa esattamente questo, significa di andare sempre alla lotta, cerchiamo di costruire questo contesto, e la costruzione del contesto che ha a che fare con la mediazione, ed è quello che io mi sono portato anche fuori del tribunale, è una cosa che serve a lavorare, non è un ostacolo. Guardate, qui io credo che ci sia un altro problema grosso da affrontare. Tutti quanti rivendichiamo il cuore centrale. Io da anni ho capito che il polocentrismo è un artificio retorico, perché sono sempre gli adulti che decidono quelli che sono i diritti dei bambini, non sono mai loro adulti. Allora, diciamoci la verità, l'interesse del minore lo decidiamo noi, il che significa che noi decidiamo ciò che secondo noi è meglio per il bambino, il che significa quindi che quando diciamo che dobbiamo trovare qual è la forma di accoglienza più adatta per quel bambino, in realtà quello che stiamo facendo è quello di trovare la forma di accoglienza che noi riteniamo adatta per quel bambino, che non è la stessa cosa. Perché molto probabilmente questa difficoltà ad accettare l'adozione di vita dipende anche dal fatto che se io ho un'idea dell'accoglienza, è quella che voglio applicare. Ed è lì che c'è il problema della elasticità di questa categoria. Cioè, un atteggiamento del genere rifiuta le categorie. Io, per concludere, volevo dire solo tre cose, ma lasciamo perdere. Ecco, per esempio, no? Il semiabbandono permanente sembra che è un'astucità giuridica. Uè, ma esiste? Cioè, Alberto, come fai tu a dire che a Lecce non ci sta? Cioè, non ho capito, sono a Bari, sono... No, tu hai detto, le cose... Sicuramente ogni contesto territoriale direi, ma non mi potete dire che a me ogni anno o a Torino non esiste il caso di semi abbandono per me. Cioè, se accendiamo le sole grigie, allora dobbiamo accettare il fatto che esiste lo Stato, forse non mi piace il termine, così la cosa la dottrina esiste. Qualcuno dice che non mi piace il termine, che sono lì. Ma chiamatela come cavolo volete, cioè il discorso è un modo diverso di lavorare. Allora, io concludo con una metafora che ho già usato un'altra volta e passatela, insomma. L'adozione legittimante, secondo me, sta alla chirurgia come l'adozione mite sta alla medicina. È chiaro il concetto. La chirurgia taglia, l'adozione mite cura. Bene, un bravo medico cerca sempre di evitare l'operazione. Adesso di pronto. Grazie.
Con a pieno titolo.
perché l'ascolto congiunto delle coppie, delle famiglie affidatarie, la condivisione del progetto dell'adozione mite, e significa che il territorio potrebbe, quindi io mi auguro che il Presidente perfezioni ancora questo aspetto, quella problematicità che oggi avete venuta fuori, la famiglia naturale, l'adozione legittimante, scusatemi, abbandona la famiglia naturale. Una volta che il bambino viene tolto dalla famiglia e viene data e viene dato in adozione legittimante, i servizi di fatto è come se avessero chiuso un capitolo e non si interessano, se non in termini forse solo assistenzialistici, ma non di presa di cura. Un'adozione mite permette alla famiglia naturale di esserci, è una responsabilità dei servizi di continuare a curarla in funzione di quella relazione che continua ad esserci anche dopo il rapporto. Quindi era una riflessione che io ci tenevo a fare, perché ritengo che non dobbiamo dimenticare che questo progetto prevede anche questo aspetto, che sicuramente ci interrogheremo, i magistrati si interrogheranno sotto l'aspetto proprio giuridico, del perfezionando le prassi, perfezionando le procedure, però la procedura è già lo strumento del protocollo d'intesa che il Presidente Giugrosso ha già firmato, credo che veramente apre una porta, apre una, forse ecco, quel riconoscimento che gli operatori a volte tanto vorrebbero sul territorio, questa volta è la giustizia minorile che li chiama, per cui diventano interlocutori e contenitori di altri saperi, quei saperi che vanno ad integrarsi con i saperi della giustizia.
Dobbiamo state più abili nel gestire, più capaci di gestire le doppie muti e partenze. Perché comunque è il problema con cui ci incontriamo oggi, anche non solo nell'adozione dell'affido, nell'adozione mite, ma anche per esempio nelle separazioni. Io non posso sentire un collega, cioè questi bambini hanno due papà, uno lo chiameranno papà e l'altro non lo chiameranno papà, hanno due famiglie, hanno a volte due mamme, magari la mamma è un po' più difficile sostituire, però hanno due persone, che due donne che si prendono cura di loro in modo materno.
Sono telegraficamente, per non poter rischio di trascendere dall'economia dei lavori di stasera, solamente dunque per flash, grazie all'associazione per l'incontro oggi, è stato appassionato negli interventi, attento, approfondito nei contenuti. Audio Grosso, il gioco della sperimentazione. La sperimentazione è sempre lanciare l'obiettivo oltre la siepe. È un po' la nostra società che sa dove parte ma non sa dove andrà a finire. La sperimentazione ha importanza proprio nella misura in cui è capace di avere un dibattito e una discussione. È vero, il mondo cambia. Io non so se tra mille anni la nostra società sarà, valutata dal momento in cui l'uomo, utilizzando il senso fino al silicio e dal silicio in poi, nel senso che dal senso al silicio sono passati pochi anni, ma pochissimi veramente, è grande la rivoluzione dal silicio in poi, la nostra società cambia a una velocità eccezionale e giudici minorili, togati o non togati, aumenta, deve aumentare il senso della responsabilità. La parola responsabilità viene dare pochi, dare tutte le forze ai bisogni. È chiaro, qualche volta saranno anche onnipotenti e superbi, faranno i conti con la loro struttura di personalità, però la società, ahimè, questo che è adozione mite o adozione o affidamento forte, il discorso è complesso. Recentemente ho incontrato una mamma, non posso parlare di me per più di 8 secondi perché faccio lo psicologo, altrimenti dovrei andare da un collega. Brevemente, è venuta una mamma che mi ha chiesto di conoscere la madre adottiva di suo figlio. Il desiderio era autentico, voleva mandare un messaggio bello, un messaggio positivo alla mamma, e mi chiedeva se era possibile farlo. Era un'occasione che non avevo mai sperimentata, si chiama sequestro tecnico, ci sto parlando ancora. Certo, l'adozione mite, l'adozione è adozione mite o affido forte è un problema veramente complesso. Così, per esperienza personale, la vedo come tale, non tutte le coppie che hanno fatto domande di adozione saranno poi capaci di fare un buon affidamento, non tutte le coppie che si sono proposte per l'affido saranno capaci di fare una buona adozione. Attenzione, i servizi devono essere mobilitati anche su questo aspetto, devono alzare e innalzare la loro capacità di competenza sull'osservazione delle competenze genitoriali. Io lo dico essere stato anche breve. Per quanto riguarda le relazioni stressate o le relazioni infrante, chi è abbandonato, chi è candidato alla adozione, chi ha l'affido, ha sempre un legame d'amore malato, sofferente, e di questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Io spero, mi auguro che la cultura del nostro paese possa sempre essere orientata sulla lunghezza d'onda dell'attenzione autentica ai minori, di lasciar parlare i minori. I minori ci dicono comunque tante cose, ci dicono che o nell'adozione o nell'affido, mantenere o non mantenere i legami con la famiglia di origine è determinata da 4 punti, io penso. Il riconoscimento, l'intenzionalità, l'affettività
e dell'empatia. E mancano questi 4 punti, dobbiamo stare attenti degli strumenti che utilizziamo che sono tanti. Se manca il riconoscimento dell'altro, se il bambino non riconosce e il genitore non riconosce il bambino, la mamma, come lo fa la mamma cosiddetta di pancia, che riconosce il proprio figlio nel proprio ventre quando lo sente muove, sa che è parte di sé, ma anche altro da sé. Questo è l'autentico riconoscimento, non c'è appropriazione, ma rispetto dell'altro, perché l'adozione, perché un figlio di pancia, un figlio di cuore, un figlio in affido è un riconoscimento di un bambino come altro da sé. Se manca questo elemento, salta tutto il meccanismo operativo. L'intenzionalità, nell'adozione ci deve essere autentica intenzionalità alla cosa del bambino, così come nell'affido. L'affettività è ci sono, io sono qui, io sono per te, mentre l'empatia io sento con te. Se ci sono tutti questi elementi non si dovrebbe rompere precedenti relazioni. Va tutto studiato e osservato con attenzione. In Romagna c'è un vecchio proverbio che dice: non spezzare le gambe in frase, usa quelle inutili, se vuoi e se vuoi.
Più volte citato, più volte richiamato e poi altrettanto saremmo lontano. Grazie, ma prima di tutto sento il bisogno di ringraziare pubblicamente la Presidente Peraldo